This episode is brought to you by Saks.com. At Saks.com, it's easy to find your new vibe. Dive into the Western trend with gold cowboy boots from Staud, or go full 90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda, whether it's a breezy Zimmermann dress for a garden party or a bright Chloe blazer for brunch. Find inspiration for your new vibe every day at Saks.com.
This episode is brought to you by Bumble. So you want to find someone you're compatible with, specifically someone who's ready for a serious connection, totally open to having kids in the future, is a tall, rock-climbing Libra, and loves rom-coms with vegan pizzas on Tuesdays just as much as you do. Bumble knows that you know exactly what's right for you. So whatever it is you're looking for, Bumble's features can help you find it. Date now on Bumble.
Elon ha fatto causa a OpenAI, a Sam Altman e compagnia, e in questo video voglio analizzare con voi il ricorso che è stato fatto, quindi la parte, proprio il documento legale che ha presentato, che contiene un sacco di informazioni interessanti. Proviamo a capire perché ha fatto causa, se la può vincere sta causa Elon o se è una causa campata per aria, e perché di fatto è una cosa che interessa tutti quanti, a prescindere dalle vicende che c'hanno tra loro. Andiamo direttamente a vederci il nostro documentino. Eccolo qua. Abbiamo un bel IRL e Manella LLP, che direi rappresentano Elon. Penso che siano abbastanza capaci come avvocati. Non conosco lo studio legale, ma immagino che non sia uno studio legale piccolissimo di Los Angeles. C'è qua anche i numeri di telefono, l'email se gli vuoi dare una telefonatina. E alla Superior Court of California, quindi in California, in particolare a San Francisco, il buon Elon cita in giudizio Samuel Altman, Gregory Brockman e poi OpenAI, Inch, OpenAI LLP, OpenAI LLC. La prima considerazione che facciamo è: lì in quante OpenAI ci sono? Ma questo sarà uno dei temi anche di cui andiamo a parlare oggi. Allora, abbiamo la descrizione di tutte le parti, uno spattafio di OpenAI, OpenAI, OpenAI Holdings, eccetera, eccetera. Una prima nota che mi sono segnato è questa qua, no? Che il ricorso è fatto a San Francisco, o comunque questa causa viene insediata a San Francisco. E dirai, strano, perché non erano tutti in Delaware? Perché di solito le aziende, le startup americane vengono setappate in Delaware. E uno dice, sì, in effetti Delaware dovrebbe essere il posto giusto. Invece no, Elon, siccome ha avuto un po' di scazzi col Delaware, è presente che abbiamo fatto anche il video dove in sostanza gli hanno dato contro per quello che riguardava gli accordi che aveva preso con Tesla, e da quel momento in poi Elon ha messo la croce sopra sul Delaware, per cui si vede che probabilmente ha pensato, tanto in Delaware non gli sto molto simpatico e io la causa la faccio dove mi pare a mia, ok? Sono Elon Musk, essendo Elon Musk io la causa la faccio dove mi pare. E l'ha fatta a San Francisco. Ok, prima eccezione che farei io è questa, no? Immediatamente. Eccepisco. Va bene. Dopodiché parte con tutta una serie di accuse. E io mi sono segnato alcuni punti, il documento è parecchio lungo, vattelo a guardare, insomma ci sono un sacco di osservazioni interessanti. Fa una parte prima storica sul mondo dell'intelligenza artificiale, partendo appunto da quando nel 1996 IBM con Deep Blue, l'AI di IBM, riuscì a battere Garry Kasparov o Kasparov, l'allora campione del mondo di scacchi. Peraltro ho visto un'intervista l'altro giorno di Fabiano Caruana con Kasparov, che raccontava di quando aveva iniziato a allenare Magnus Carlsen per un periodo, l'ha negato, molto interessante, persona ovviamente con un cervello fuori dal comune. E la considerazione qui è che per l'intelligenza artificiale ci è servito un po' di tempo per riuscire a risolvere con i problemi, e partono dagli scacchi. Peraltro gli scacchi vengono fuori più di una volta, e per chi segue un po' le mie vicissitudini sa che mi sono imbelinato clamorosamente di scacchi, che quest'anno sto cercando di fare questa sfida per riuscire a raggiungere i 2000 ILO su chess.com, quindi per raggiungere un livello che è un livello di un buon giocatore a scacchi online, non nei tornei dal vivo. Al momento sono a 1650 più o meno, insomma, per dare un'idea, quindi sono un carciofo, mettiamola così, che ambisce a diventare un buon giocatore. 2000 non significa che sei Magnus Carlsen, significa che sei un buon giocatore, ma poi di lì c'è maestro, coso, l'International Master, cioè di lì c'è un abisso per essere tra i più forti giocatori del mondo. Quindi una prima considerazione che volevo fare con voi è che quando si parla di AI, ogni volta mi dicono sì, però la creatività umana, però l'intelligenza umana, però. E una cosa di cui ti rendi conto quando inizi a giocare a scacchi, diciamo giornalmente, no, se ti appassioni, che gli scacchi sono veramente difficili. E uno dice sì, però lì sai, metti dentro il database. Sì, ho capito, però sono veramente difficili, non so come spiegare. Non è facile, ecco, è un qualcosa di molto complesso anche a livelli mediocri. Per giocare a livelli alti è impossibile, un inferno, clamoroso, cioè devi proprio essere fuori categoria. Riuscire a battere qualcuno tipo Magnus Carlsen, questi qua, è come dire un'impresa titanica, ecco. Quindi sarà la tecnica che vuoi tu, ma già solo raggiungere quel risultato lì, nel Go non entro perché non lo conosco, ma per gli scacchi ti garantisco che quando giochi è come se mi dici, guarda, c'è un robot che vince contro Fan Zhendong a ping pong, Fan Zhendong è il più forte giocatore al mondo. Io ti dico, è un casino, ma veramente un casino, non è una roba che dici vabbè abbiamo battuto anche il campione del mondo di scacchi, cioè no, non è così. Quindi teniamola lì questa considerazione, teniamola lì, no, perché a volte uno se ne dimentica. Detto questo, proseguiamo nel documento di Elon, dei legali di Elon in particolare, e al punto 17 iniziano a mettere questo concetto, che il concetto di base dell'AGI è una intelligenza artificiale che ha un obiettivo generale, ok? E in sostanza un AGI è un qualche cosa, una macchina che ha un'intelligenza per una ampia varietà di attività umane. L'ho tradotta malissimo, però in sostanza l'AGI può fare tante cose che l'uomo fa, e la preoccupazione di Musk è che nel momento in cui si arriva a un AGI, che è tradotta alla maniera mia è quella roba che è più intelligente del più intelligente degli esseri umani, dove poi intelligenza definiamola perché ci sono tanti tipi di intelligenza come sappiamo, però è qualcosa che quando la vedi te ne rendi conto, un po' come quando ti arrivano 20 milioni sul conto corrente, non è che non lo noti, cioè te ne accorgi, dici aspetta, c'ho 20 milioni sul conto corrente, oh ma prima non ce li avevo, ecco, quella roba la riconosci subito, quando c'è l'AGI vedrai che te ne rendi conto. A questo punto il problema di Elon e che da tanti anni dice, ecco, l'AGI può essere un grande problema e un grande pericolo per l'umanità, proprio un pericolo esistenziale, perché tu hai una roba che poi dice, sai cosa, a me non me ne frega niente degli esseri umani, vi spazzo via, resto solo io. No, scenari alla Terminator. Poi prosegue nella sua storia. Dopodiché, al punto 22, c'è un altro aspetto interessante, che è il motivo per cui nasce tutta sta vicenda. Cioè Elon agli inizi era preoccupato. Poi, quando ha visto che Google si è comprato DeepMind, i progressi di DeepMind, ha fatto due chiacchiere col founder di DeepMind, ha cominciato a fare 2+2 e ha detto, oh, qua c'è Google che è già un monopolista, apro parentesi, cioè Google solo di ricerca fa 50 miliardi a trimestre con il business pubblicitario legato alla sua ricerca, giusto per dare un'idea, 10 miliardi a trimestre con YouTube, chiusa parentesi. La considerazione di Elon è che, oh, Google con in più un AGI diventa impossibile da competere, cioè acquisisce un vantaggio rispetto a chiunque altro che non è più colmabile. Allora nasce questo desiderio di creare un'alternativa e mette insieme il concetto di OpenAI. In particolare, quando later the same year Mr. Altman approach Mr. Musk, Altman, Sam Altman, che anche era preoccupato su questo tema della AGI nelle mani di un soggetto che poi avesse un dominio totale o che potesse andare fuori controllo, erano allineati come visione, e Sam scrive a Elon una proposta dicendo, oh, facciamo una no profit, uniamo le forze e cerchiamo di fare un laboratorio, facciamo un AI lab che cerca di arrivare al livello di Google nella corsa per le AGI, ma che possa, come dire, garantire un bilanciamento. Su questa bilancia non c'è solo Google, ma c'è anche quello che facciamo noi. Insieme a Brockman, i tre allora decidono di fare questo laboratorio con una serie di regole. Quindi un altro punto di questo documento è che c'era un founding agreement, un accordo dei fondatori, secondo il quale c'erano delle regole da seguire. Cioè, creiamo questo laboratorio che fa concorrenza a Google, ma il laboratorio deve avere una vocazione no profit, cioè non deve essere lì per fare il grano, deve essere a beneficio dell'umanità, che è un aspetto importante, e in più deve essere open source. Cioè, quello che facciamo, noi lo mettiamo a disposizione di tutto il pianeta, visto che Google se lo tiene per sé, in sostanza, Google o chi per sé. E questo è il founding agreement. Quindi questi sono i fatti che i legali di Musk cominciano a mettere lì. Un altro fatto che mettono sul piatto è che, punto 26, Elon è stata una forza importante per la realizzazione di questo progetto. Cioè, non ha soltanto detto, oh, ragazzi, facciamo il laboratorio, fatemi sapere. Ha detto facciamo il laboratorio, si è sbattuto, ha peraltro coniato il nome di OpenAI, ha finanziato il progetto per diversi anni, ha dato dei consigli rispetto a quella che era la direzione, la ricerca, e in più si è fatto lo sbatti di fare il recruiting delle persone, cioè di andare a convincere le persone che in un momento in cui, figurati, cioè se tu eri uno nel mondo dell'AI, Google ti copriva di soldi, Meta ti copriva di soldi, cioè avevi queste mega aziende, Microsoft eccetera, a quel punto reclutare non era facilissimo, anche perché non avevano lo stesso budget di questi colossi. E lui invece si è sbattuto e ha trovato, ad esempio, il chief scientist Ilya Sutskever. Vi invito ad andare a vedere qualche video intervista a Ilya, giusto così per comprendere il caratterino del personaggio. Insomma, personaggio interessante, ecco, con un cervello che gli fuma, senz'altro dal punto di vista dell'AI. Questo è un altro fatto importante, perché lo dicono, perché il concetto di base è: oh, guarda che io non ci ha messo il grano. Qua si ci ha messo i suoi contatti, ci ha messo la faccia, e queste erano le condizioni di base, che fosse una roba no profit e che fosse a beneficio dell'umanità. Dopodiché, a questo punto, dice, quando Sam è diventato il CEO di OpenAI nel 2019, subito dopo, cioè poco dopo, nel giro di qualche mese, OpenAI fa l'accordo con Microsoft dicendo: guarda, io ti do in esclusiva la licenza per il GPT-3, però nell'accordo c'era scritto che questa licenza si applica solo, vedi, only apply to OpenAI is pre-AGI technology, cioè Microsoft non avrebbe avuto e non ha nessun diritto a avere l'AGI. Per cui il giorno che c'è qualcuno in OpenAI che dice: guarda che ce l'abbiamo scoperta quella roba clamorosa, pazzesca, a quel punto Microsoft, via, fermi tutti, non possono toccarla. Questa è un po' l'idea. Allora, davanti a questi fatti, i legali di Elon dicono: qua c'è un'infrazione, no? L'accordo iniziale, founding agreement, è stato violato. Perché? Perché di fatto, e qua parte tutta la tiritera, GPT-4, questo concetto di base, lo vedi qua, è un algoritmo proprietario di Microsoft, nei fatti, e l'ha integrato addirittura con la sua suite di Office. Per cui, in questa situazione, già c'è una deviazione rispetto a quella che doveva essere la direzione iniziale. E in più, andiamoci a vedere questa parte importante, prova a tradurre in tempo reale con le GI che ho nel cervello. Secondo Elon, GPT-4 è un algoritmo di AGI, cioè in sostanza lui dice l'AGI è già stata raggiunta. Questa è la tesi che prova a sostenere, complessa, difficile, però dice l'AGI è già stata raggiunta perché GPT-4 è già un AGI, e a quel punto non doveva essere neanche nell'accordo con Microsoft. Perché gliel'avete data a Microsoft, che avevamo detto che l'AGI a loro non andava data? In più, gli stessi ricercatori di Microsoft, in un paper di un po' di tempo fa, hanno detto: oh, guarda che GPT-4, noi crediamo, le capacità che ha GPT-4, noi crediamo che possa essere ragionevolmente vista come una acerba, anche se ancora incompleta, versione di una intelligenza artificiale generica. Boom. Ok? In più, a questo si aggiunge, per quello che ne sanno loro, OpenAI sta anche in questo momento sviluppando un modello conosciuto come Q-Star, che ha una capacità ancora maggiore di essere sempre più un AGI a tutto tondo. Allora, questi sono i due fatti importanti. Qui quello che dicono i legali si avvicina molto a un video, ti ricordi, che ho fatto qualche tempo fa, dove si speculava sul fatto che forse queste AGI da qualche parte ce l'hanno già, loro o chi per loro. E quello che stanno tirando fuori è la teoria alla Bubka, no? Il saltatore d'asta che saliva un centimetro alla volta, ma era in sostanza una strategia per allungare nel tempo la propria longevità sportiva, ma lui poteva già saltare molto di più sin dall'inizio. Però centellinava qua la sensazione che abbiano fatto un po' la stessa cosa, cioè OpenAI stia facendo un po' la stessa cosa, ha già messo in cantiere la propria AGI, magari non è perfetta però ce l'ha già, e ti rilascia un po' di roba alla volta e la gente dice: ah, figata, incredibile. Intanto aspettano, seminano fino a quando è il momento giusto e rastrellano via tutto. Questa è un po' la logica. Peraltro vi faccio notare che questo progetto Q-Star, che era proprio una roba da complottisti fino a un po' di tempo fa, adesso, come dire, non viene neanche più negato. Cioè, anche Sam Altman non è che ha detto: ragazzi, siete fuori di testa, non esiste Q-Star.
This episode is brought to you by Saks.com. At Saks.com, it's easy to find your new vibe. Dive into the Western trend with gold cowboy boots from Staud, or go full 90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda, whether it's a breezy Zimmermann dress for a garden party or a bright Chloe blazer for brunch. Find inspiration for your new vibe every day at Saks.com.
Sì, cioè, ma non si sa bene. E questa è un'altra considerazione rilevante. Cos'è sto Q-Star? Ecco, c'è un enorme livello di oscurità al momento. Le informazioni dovrebbero essere molto più trasparenti. Qua stiamo parlando di AGI, porca valetta. Cioè, non è che parliamo di, vabbè, faccio la funzionalità del carrello di e-commerce. No, no, questa è una roba che impatta tutti quanti. Proseguiamo. Punto 32. La tesi di Musk è che in realtà OpenAI, da quella che doveva essere una roba no profit, aperta al mondo, open source, in pratica è diventata closed source, quindi il codice è proprietario, non si sa niente di cosa c'è scritto, cosa non c'è scritto, è loro, e in più è in sostanza una azienda che fa parte dell'universo Microsoft, cioè è una controllata, mettiamola così, dell'universo Microsoft. Questa è la tesi. Ovviamente tutta questa accusa, un giorno dopo, due giorni dopo, OpenAI ha immediatamente detto non è vero che siamo un'azienda controllata da Microsoft, siamo autonomi, la GI non è vero che ce l'abbiamo e via così, no? Quindi diamo per scontato che OpenAI ha già detto no, tutta sta roba qua non è vera per niente. Ok, Microsoft market cap peraltro febbraio 28 era di 3.03 trillion o 3.000 miliardi di dollari. Così, un dato che segnaliamo. Proseguiamo. A questo punto ci sono tutte le spiegazioni di ogni punto, per cui se ti interessa andarli a vedere, ti vai a vedere sto papiro e ti danno il dettaglio di ogni punto. Io me ne sono segnati alcuni, insomma, per non ripetere quello che abbiamo già visto. La prima è curiosa perché riporta questa conversazione tra Elon Musk e Larry Page. Page e Brin, i due fondatori di Google. In sostanza, in queste conversazioni sull'AI, dicevo, nel 2013 c'è stato uno scambio molto acceso tra Musk e Page, dove si parlava dei pericoli dell'AI. E stando a questo racconto, non sappiamo se sia vero o meno, Elon e Larry non mi hanno chiamato, quindi non posso confermare o smentire. È andata così. A un certo punto Elon ha detto, oh, ma questi sistemi di AI possono arrivare a rimpiazzare gli esseri umani, rendendoci di fatto irrilevanti o facendo estinguere la specie. E la risposta di Larry Page sarebbe stata, questa è semplicemente next stage of evolution, lo vedi qua, next stage of evolution, no? E quindi dice, guarda, ma tu sei uno spacist, cioè sei uno, come dire, attaccato alla specie, no? Invece devi abbracciare un'evoluzione che a quel punto magari gli umani non ci sono più. E a quel punto Elon avrebbe risposto, sì, io sono pro-human, sono a favore dell'umano. Insomma, questo, anch'io sono leggermente a favore dell'umano, non sono molto per il prossimo sviluppo dell'evoluzione, sono più per restare umanamente in circolazione, mettiamola così. Poi ci sono vari racconti, varie ed eventuali. Ovviamente si ritorna sul founding agreement dicendo che effettivamente queste erano le condizioni di partenza, ed è un altro aspetto importante, ne abbiamo già parlato, e poi l'importanza di Musk per far partire il progetto, stressano tutto lo sforzo e lo sbatti che si è fatto, bla 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 bla. Il cambio di struttura di OpenAI, al punto E, articolo 70, ti fanno notare come OpenAI abbia cambiato proprio la sua struttura, ed è incredibile vedere quanto è contorta adesso la struttura, quante OpenAI, quante sedi, holdings, cose. Se ti vai a vedere l'organigramma, no, di OpenAI con tutti i collegamenti societari, cioè è un mal di testa, per cui tanto open non è. E la tesi in sostanza è che OpenAI ormai non è né più open, non è né aperta e non è neanche no profit, no? Cioè è sia chiusa e in più è concentrata solo a fare il grano. Questa è la tesi che oggettivamente davanti a quella che è l'evoluzione, io mi ricordo quando sono partiti con OpenAI c'era l'idea di un no profit, questo laboratorio, e tiravano fuori un po' di innovazioni da condividere, no, open source. Questa era l'idea iniziale. Poi hanno chiaramente cambiato. A quel punto uno può dire mille cose, ovviamente. Può dire, ma non c'era scritto nessuna parte che OpenAI non potesse anche fare magari un prodotto a pagamento o dei prodotti a pagamento. Oppure Altman ha detto più di una volta che quando hanno cominciato a sviluppare si sono resi conto che c'era bisogno di tante risorse. E anche oggi tutti questi utili servono a reinvestire per cercare di arrivare al risultato finale. Però di fatto questa è un'azienda che fa utili e fine alla storia, insomma. Completamente stravolto il modello originale. Proseguiamo. Articolo 86. C'è una considerazione importante che mi riporta un po' agli scacchi, che ti dice che quando 14 marzo 2023 OpenAI ha rilasciato una nuova generazione del suo modello GPT-4, questa release, questa nuova versione, non era semplicemente capace di ragionare, ma era meglio a ragionare rispetto all'umano medio. E poi ti fa una serie di esempi, no? I soliti esempi dove dici, GPT-4 ha fatto meglio del 90% alla Uniform Bar Exam, ha fatto il 99% sul Gray Verbal Assessment, e via così, no? 76% on the Advanced Sommelier Examination, cioè in base a quanto ne sai di vino, non lo so, ecco. E hanno tutta una serie di test, di misure, anche per capire se AGI a che punto c'è, quando è che c'è. E la tesi qua è, guarda, in sostanza è già una roba AGI, più o meno. Questa è un po' la logica. Ripeto, quando tu entri nel merito di un settore e poi ti paragoni con un AI oggi, ma quante persone là fuori ci sono che possono competere con ChatGPT o con Gemini Advance. Quante persone ci sono là fuori? Cioè, ti metti lì, c'è questa roba qua da un lato e tu dall'altro. Facciamo tutta una serie di test, di conoscenza, di abilità, di matematica, quello che vuoi. Facciamo 100 test e vediamo quante persone riescono a essere meglio di questi sistemi. Io, che ci vivo immerso, ti garantisco che io non posso minimamente competere su niente. Non c'è niente su cui io possa competere. E quindi questo mi fa riflettere. Ora puoi dire, ma puoi competere? Sì, puoi competere. Ho guardato la serie quella di Gordon Ramsay, che va a cucinare in tanti posti del mondo. A un certo punto va in Tasmania e lì c'è un beekeeper. Quindi c'è un coltivatore di miele, c'ha tutte le sue api, eccetera, eccetera. Ecco, l'AI quella roba ad oggi così non la può fare, no? Cioè, devi proprio entrare in mondi che sono lontani, ecco. Ma siccome il mondo del lavoro oggi si basa sulla conoscenza, no? I cosiddetti knowledge workers, è tutto basato sulla conoscenza. I manager, cioè avvocati, commercialisti. Cioè, pensa tutto il lavoro di conoscenza che c'è in circolazione. Beh, ecco, la parte lì, ovviamente, l'umano medio non può competere. È già oggi, AGI, mica AGI, è già oggi peggio rispetto a tutti questi sistemi. Quindi questa è una riflessione da fare. Ripeto, quando giochi a scacchi te ne rendi conto di quanto sia avanti, e chi se ne frega se il modello allenato in un certo modo, in un altro modo. Cioè, di fatto questa è la situazione: hai una roba che ti umilia, ecco, in qualunque altra attività, ecco, tendenzialmente, o in queste attività, gli scacchi sono un esempio, videogame, altre cose. Bene, per cui c'è stato al punto G un ribadire che l'accordo iniziale è stato completamente stravolto, e poi, insomma, prosegue con tutte quelle che sono le richieste. Fammi vedere cosa mi sono segnato. Punto 113, altra considerazione da tenere a mente, è che se si accetta questo modo di fare di OpenAI, a quel punto hai un problema, che le implicazioni sarebbero sismiche. Ecco, questo è il termine usato nel documento, perché io faccio un no profit, raccolgo il grano come no profit e poi cambio a 360 gradi e divento un'azienda che invece fa business, e arrivederci a usognatori, no? E questo chiaramente non va bene, per cui questo è un aspetto. Sam Altman OpenAI, c'è tutta la saga di Sam Altman che ti salto. C'è il fatto che Microsoft a questo punto entra anche nel board, ha sempre più potere, quindi c'è questo aspetto. E poi c'hai tutte le richieste che vengono fatte, richieste di vario tipo, bla 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 bla. Peraltro viene chiesta una giuria, per cui si vuole avere una giuria che decida su questo argomento. Tra le richieste, vedi, c'è la richiesta in sostanza di rendere open source il lavoro che viene fatto da OpenAI. Provo a tradurre così in real time. Ripeto, vattelo a leggere, io poi traduco un po' a micchia, però insomma i concetti di base sono questi. Altra cosa, proibire di avere un beneficio economico ai Microsoft e agli OpenAI di turno. Dopodiché stabilire una judicial determination, stabilire se GPT-4 rappresenta un AGI, e a quel punto, nel momento in cui la rappresenta, determinare che quella è al di fuori della licenza che era attribuibile da parte di OpenAI a Microsoft. E poi sempre judicial determination, non so se pronunci così, capire questo Q-star a che punto sta, ok? E anche qui a che punto sta, esiste o non esiste, e se è al di fuori dell'accordo che deve esserci con Microsoft. E poi tutta un'altra serie di richieste, firme, firmine, firmette, e poi ci sono i vari allegati, ai il certificato di incorporazione, hai la mail di Elon che è girata anche online del 2015. Comunque pensa quanto erano avanti, cioè siamo 2024, 9 anni fa, ci avevano visto con un anticipo clamoroso, se ci pensi. E poi c'è l'inizio, no? Com'era OpenAI? Che uno se lo dimentica. OpenAI, no profit artificial intelligence research company. Cioè questo era OpenAI. La nostra ricerca è libera da obbligazioni finanziarie, possiamo concentrarci meglio su impatto positivo per il genere umano. Questa qua era OpenAI, porca paletta. Oggi è una cosa completamente diversa. Buona, quindi questo è il documento con tutte le richieste e le accuse, in sostanza. La domanda che ci facciamo è, dato per scontato che OpenAI ha detto, ragazzi, non ci sta, dato per scontato il fatto che probabilmente vincere una causa così mi sembra una bella stradina in salita, ecco, io non sono un avvocato, ma i miei trascorsi giuridici mi ricordano che quando tu vuoi provare qualcosa devi arrivare contratto alla mano e andiamo a vedere le clausolette. Cioè poi in giudizio il giudice si mette lì e dice, allora, contratto com'è? Cosa diceva il contratto? Sì, c'hai la letterina, non lo so, ecco, il founding agreement, ma dov'è il contratto? Cosa potevano fare? Cosa non potevano fare, no? Cioè, questi investimenti che hai fatto, quali diritti ti davano? Cioè, se io penso a 4Books, abbiamo una serie di investitori dentro, c'hai paccate di contratti, clausole contro clausole, cioè un cinema, no? Qua io almeno magari ce l'hanno, però io non ho visto nessun contratto allegato, no? Quindi mi domando su che base vadano poi i legali di Elon a dimostrare questa violazione. Però se uno si ferma un momento a pensare, e poi scusa, l'altra considerazione ovvia è che in questo momento Elon Musk è un competitor, cioè è uno che concorre contro OpenAI, con Grok lui va in concorrenza ed è insomma, come dire, Google che fa causa OpenAI e Google però c'è il suo modello di Gemini che vuol portare avanti. Cioè è un bel conflittino quello, non è che non si vedano queste cose. Quindi la vedo estremamente difficile. Poi mi sbaglierò, per fortuna che non faccio l'avvocato e non ho fatto l'avvocato perché ovviamente non ero in grado di fare quel mestiere lì. Però la vedo difficile. Detto questo, una riflessione che invece uno potrebbe fare è: ma Elon, alla fine dei conti, cosa vuole ottenere a sta vicenda? Perché i soldi non gli interessano, ce li ha e quindi via. La concorrenza, ok, però posso dire che negli anni, avendo visto come si è mosso in tutti i settori, è uno che alla fine ti travolge col prodotto. Cioè non è che si è messo a fare causa a Mercedes e a Toyota, non so, a Volkswagen. No, ci si è messo lì e ha fatto un'auto. That's it. E poi valuterà il mercato. Quindi è uno molto da prodotto. Ovviamente si muove con tutti i suoi team legali. Cioè immaginate quel livello lì, c'ha cause contro cause e di tutto di più. Sono degli squali questi tizi qua, non è che sono il ritrovo, capito, dei delfini innamorati, no, cioè questi sono proprio squali bianchi che vanno all'attacco, ecco. Quindi questa diamola per scontata, non è una passeggiatina di salute. Qui è, si gioca su quello che sarà il trend più importante e più di maggior impatto della storia dell'umanità e qua vanno dentro con tutte le scarpe. Tutti quanti. Per cui tu vedrai cause di tutti contro tutti. OpenAI, coso, governi che indagano, controindagano, blocchi, agenti, cioè di tutto di più. Tu vedrai di tutto di più su sta vicenda, ok? Però una considerazione che uno potrebbe fare è che alla fine dei conti Elon forse il suo risultato lo ottiene a prescindere dal fatto che vinca o meno la causa. Cioè quello che vuole ottenere forse è semplicemente di dire: oh, intanto mettiamo lì un tema reputazionale, di immagine, di brand su OpenAI. Questi signori dovevano essere aperti per il bene d'un mondo, invece pensano solo al grano, no? Quindi è una cosa che ti ha messo un po' la pulce nell'orecchio, no? Come quando Grillo diceva lo psiconano, no? Cioè proietto un'immagine e a quel punto quell'immagine ti resta in un qualche modo attaccata. Molto da politico, ecco, questa mossa. No? Perché a quel punto ogni volta che pensi OpenAI, ah, ma sono quelli che fanno il grano e che avrebbero dovuto invece non farlo, ecco, essere aperti al mondo, invece sono chiusi. Questo è un po' l'argomento. Il secondo tema è: a che punto è AGI? Cioè mettete sul piatto le carte, e questo è un altro scopo che magari è in testa. Vediamo, ci avete Q-Star, ci avete AGI, se dite che non l'avete state mentendo, okay? Mentite, certifichiamo che state mentendo, e domani quando invece si scopre che non era così, a quel punto vi arriva addosso un boomerang pazzesco. Per cui cerca in un qualche modo di fare pressione dal punto di vista mediatico per far sì che tutti siano con gli occhi puntati su OpenAI, e sono già tutti con gli occhi puntati, ma così ancora di più. Ecco, questo è un po' la logica. Mi fermo qua, fai sapere cosa ne pensi tu, se hai informazioni magari più approfondite, se ti ha chiamato Sam, se ti ha chiamato Elon, se sei dentro il progetto Q-Star, facci sapere cosa non combini, e ci vediamo alla prossima.